File 10, pagina 91. Emilio, il sergente buono. Emilio Martini, il 6 luglio 1944, aveva 11 anni. Era al casolare del Mulinaccio, Arezzo. 15 morti, tra loro due zii. La prima raffica di mitragliatrice è breve, poi il silenzio per pochi secondi. Una raffica un po' più lunga, secca come la prima, ancora silenzio. Un'altra raffica, più corta di tutte. I lamenti sono tanti, nitidi, trasportati dal silenzio della notte. Su tutti solo uno si trasforma in una frase articolata. Riconosco la voce del Bianchi. I miei figli, loro, i miei figli, la mora. Poi non più raffiche, ma colpi isolati, non li conto, ma sono stati 15, tanti quanti erano gli uomini che i tedeschi avevano portato nel bosco, al di là del piccolo fiume. Sono i colpi che chiudono 15 vite. Mio nonno è con me, alla finestra del primo piano del casolare del Mulinaccio, e laggiù ci sono anche due miei zii, due suoi figli. Il nonno è un vecchio socialista, cui i fascisti hanno fatto bere tanto olio di ricino, ma che non si è mai piegato. Non aveva mai pianto, almeno di fronte a me. Ora vedo le sue lacrime, quando da laggiù si alzano le prime fiamme dell'incendio, appoggia una mano sulla mia spalla e non smette di piangere. I tedeschi hanno dato fuoco a quello che noi chiamiamo il Mulin Vecchio, una casa lì vicino, nella radura, dove hanno sparato e ucciso. Il nonno piange, le donne urlano. Di quella notte al Mulinaccio ricordo solo il grido: «Oh Dio, li hanno ammazzati tutti!» ripetuto da tutti e tutte in ogni stanza del casolare. 15 uomini erano stati abbattuti a colpi di mitraglia e finiti con un colpo di pistola alla testa. La notte prima al Mulin Vecchio erano state trovate delle armi e i tedeschi avevano deciso, senza nessuna prova, che erano state nascoste dagli uomini che abitavano nel casolare del Mulinaccio. Era un grande casolare abitato dai Martini, dai Roggi e dai Bianchi, e dove, per mettersi al riparo dei bombardamenti su Arezzo, si erano rifugiate famiglie molto numerose. In tutto eravamo in 60-70, con almeno 20 bambini. E fino al 6 luglio i rapporti con i soldati tedeschi della batteria antiaerea, piazzata non molto lontano dal casolare, erano stati buoni. Venivano spesso da noi a chiedere uova, pane e prosciutto, e qualcuno si fermava a giocare un po' con noi. Anche il pomeriggio del 6 luglio 1944 viene un tedesco della batteria. Lo vediamo noi bambini che stiamo giocando sotto il grande pino vicino al casolare. Viene su dallo stradone con passo lento. Capiamo subito che non è un giovane, potrebbe essere un furiere o qualcosa del genere. Ha un sacco sulle spalle e chiede delle patate. La prova che i rapporti erano buoni e che non avevamo motivo di aver timore dei tedeschi è in quello che gli dice mio zio: guarda, sono laggiù nel campo, puoi prendertele, e gli dà una zappa. Il tedesco borbotta qualcosa nella sua lingua, prende la pala e va a cavare le patate. Uno di noi, un ragazzo che sa il tedesco, va ad aiutarlo per parlarci un po'. Si mettono a lavorare insieme per riempire il sacco di patate e se ne stanno per un bel po' da soli nel campo. Appena il tedesco se ne va con il suo sacco pieno, il ragazzo che lo aveva aiutato racconta cosa si sono detti. Ha detto che qua siamo tutti partigiani, che i tedeschi faranno caput a tutti. Noi lo prendiamo quasi in giro. Quel tedesco era messo così male, lento, anziano, molto poco marziale, che a nessuno sembrano credibili le sue parole, e quindi i grandi non decidono l'unica cosa che avrebbe salvato tutti: scappare immediatamente, andare il più lontano possibile a qualunque costo. Restiamo tutti lì nella nostra casa, così un qualunque 6 luglio sta per diventare il 6 luglio del mulinaccio. Nel tardo pomeriggio, ma non erano ancora le 7, io sono alla finestra del primo piano della cucina. Mio fratello e un mio zio, fratello di mio padre, stanno raccogliendo le albicocche. Al casolare ci sono tutti e due gli zii, mentre papà non c'è, era andato in guerra. I tedeschi arrivano all'improvviso, li vedo io per primo, sbucano da un campo. In realtà all'inizio ne vedo uno solo con l'elmetto, la cartucciera al mitra. Si avvicina all'albicocco, tocca a mio zio con il calcio del fucile alle spalle e gli fa cenno di andare verso casa. Guardo verso il campo, poi a sinistra. Ci sono altri soldati, tutti con l'elmetto. Siamo circondati. Corro dentro casa per avvertire l'altro zio, ma arrivano prima i tedeschi. Entrano come furie, controllano ogni stanza, ogni angolo e ci fanno uscire. Sul piazzale davanti al mulinaccio ci siamo tutti, noi, Martini, i Bianchi, i Roggi e le famiglie degli sfollati. Quando sono sicuri che nel casolare non c'è più nessuno, cominciano a dividersi. Da una parte gli uomini, 17 contro il muro, più avanti noi, le donne, gli uomini più vecchi, come mio nonno, i bambini. Il cane di mio nonno, che alla catena abbaia ai tedeschi, ringhia così forte che uno dei soldati si volta e lo stende con una raffica di mitra. «Qui tutti i partigiani, tutti caput», dice un altro soldato a mia zia. Io non so cosa ho pensato in quei momenti, ma ci siamo detti poi, con chi è sopravvissuto, che in quell'attimo abbiamo capito cosa stava per accadere. Guardo verso il muro. Gli uomini hanno gli occhi bassi, non possono reagire in nessun modo. Un tedesco si avvicina al muro, prende la camicia di un ragazzino di 13 anni e lo porta via. Lo spinge verso il gruppo di donne e bambini. «Tu troppo piccolo», dice, «troppo piccolo per morire». I mitra sono puntati contro tutti noi. Un ufficiale, l'unico, con il berretto invece che l'elmetto, dà ordini molto brevi. Nessuno sente il rumore della bicicletta che arriva come ogni giorno alla stessa ora dallo stradone. È Severino, un ferroviere che passa dal mulinaccio per far prima ad arrivare a casa. Capisce quello che sta accadendo, si ferma, alza le mani. Sono un ferroviere», dice, indicando la divisa che indossa. L'ufficiale tedesco sembra perdere il controllo, ha la pistola in mano. Si avvicina a Severino e inizia a picchiarlo con il calcio, urlando come un forsennato. Colpi sulla faccia, sul cranio, sulle braccia. Severino sanguina dappertutto quando l'ufficiale lo spinge verso il gruppo degli uomini. Al muro tornano a essere 17. Severino però si guarda intorno, studia la situazione, lo vedo muoversi, si sposta in fondo al gruppo e, appena è sicuro di non essere visto, passa dalla parte nostra, dietro le donne. «Ma che fai, Severino? Hanno detto che siamo tutti partigiani. Qui ci ammazzano tutti, stai fermo», lo implora a bassa voce mia zia, incinta al quinto mese. Ma Severino vuole scappare. Con la sua giacca insanguinata si mette a correre verso il campo di grano turco. Un tedesco lo vede, imbraccia il mitra e spara, spara, spara. Vediamo le raffiche. Severino che corre e rotola nel gran turco, poi più niente. I tedeschi lasciano noi, donne, vecchi e bambini, liberi. Gli altri 16 uomini vengono circondati e spinti verso il mulin vecchio. Insieme a loro i tedeschi portano via anche due ragazze sfollate con noi, due signorine, due escort si direbbe adesso. Vanno giù. Dopo il fiume lo superano in fila indiana, sulla passerella, spariscono tutti nel bosco, noi rientriamo in casa, siamo alle finestre per cercare di vedere cosa succede, aspettando il loro ritorno. È già buio, vediamo delle ombre avvicinarsi, corriamo, ma sono solo il Badialli, il ragazzo che parlava tedesco ed era uno dei 16, e le due signorine. Non preoccupatevi, adesso rilasciano tutti, dice il Badialli. Lo dice come avesse fretta, poi saluta e va via, a passo svelto, per raggiungere i suoi, sfollati, in un altro casolare. Le due ragazze, che fino a quel momento erano rimaste zitte, ci dicono quello che è davvero successo giù al fiume. Non è vero che liberano tutti. Lui ha detto ai tedeschi che non è un partigiano, ma gli altri sì. Torniamo alla finestra ad aspettare. Non parla nessuno. Poi la prima raffica, la seconda, la terza, i 15 colpi isolati. Passiamo la notte chiusi in casa. Nessuno esce, nessuno parla, solo pianti e urla, sempre più rassegnate. Siamo tutti svegli, intorno al tavolo della cucina, le braccia appoggiate al piano. Spunta il sole, le donne restano in casa. Io e il nonno andiamo a cercare Severino, ma nel Gran Turco non c'è. Troviamo solo la sua giacca insanguinata. Allora si è salvato e aveva intuito giusto chi tra noi aveva detto che il tedesco non aveva sparato per ucciderlo, ma aveva mirato un po' sopra la sua testa. Poi arriva il tedesco. Lo vediamo camminare da solo, senza elmetto e senza armi. Viene verso di noi e le donne gli corrono incontro per sapere cosa è successo. È un sergente e ci sembra lo stesso che ha tirato fuori il ragazzo dal gruppo degli uomini. Parla un italiano rigido, ma si fa capire bene. Vostri uomini caput, non pensare vostri uomini, pensare bambini, salvare bambini. Le donne insistono, vogliono sapere cosa è successo giù al fiume. Il sergente ripete, salvare bambini, tedeschi tornare a uccidere tutti, io austriaco, no tedesco. Ha un tono deciso ma anche supplichevole. A un tratto congiunge le mani, gli occhi sono arrossati, mi sembra di vedere anche delle lacrime. Le donne gli credono, velocissime, corrono in casa a prendere il necessario e ci si mette in marcia, ciascuno per andare da parenti o amici. Noi andiamo ad Antria, a casa di un mio zio, al mulinaccio restano solo il nonno e la nonna. Mi racconteranno poi che, poco dopo la nostra partenza, sono arrivati i tedeschi del giorno prima, con lo stesso ufficiale e con le auto blindo. Hanno minacciato mio nonno. Volevano sapere perché non c'era più nessuno. Chi aveva fatto la spia? Ecco, quel sergente ci ha salvato la vita. Erano davvero tornati per ucciderci tutti. Torno al mulinaccio il 18 luglio. Subito dopo l'arrivo degli inglesi e con mio fratello Giovanni vado subito giù al fiume dove avevano ucciso i nostri zii e gli altri del casolare. C'è ancora la terra smossa della fossa dove erano stati sepolti i corpi subito dopo le fucilazioni. I tedeschi l'avevano fatta scavare a contadini rastrellati lì intorno. La casa, il mulin vecchio, è bruciata, il tetto quasi crollato, sui tronchi degli alberi c'è sangue. Chi aveva partecipato alla sepoltura aveva potuto capire con precisione quello che era successo, dalla posizione dei corpi, dai bossoli accanto ai punti dove erano piazzate le mitragliatrici. Alcuni uomini erano stati come tagliati in due dalla prima raffica e dalla seconda, tanto erano vicine le mitragliatrici. Qualcuno ha tentato anche di scappare e sono stati colpiti con un'altra arma dalla seconda raffica. Zio Domenico l'hanno trovato giù vicino al fiume, poi il colpo di grazia. Uno dei contadini che ha sepolto i 15 ha detto che tutti, ma proprio tutti, avevano un colpo alla testa. e lo stesso contadino ha detto che con la divisa tedesca c'erano anche uomini che parlavano perfettamente italiano. Emilio Martini è nato al Mulinaccio, un grande casolare alla periferia di Arezzo, dove vivevano tre famiglie, il 7 dicembre 1933. Nella strage ha perso due zii e da anni lavora perché non si perda la memoria di quell'eccidio troppo a lungo dimenticato e rimasto senza responsabili. 15 uomini fucilati, senza una ragione, se non il sospetto, peraltro infondato, di essere partigiani. Martini ha raccolto tutta la documentazione possibile, scrive articoli, rilascia interviste, ne parla ai nipoti. I tedeschi non li odio, dice, anche perché non tutti erano come quelli che hanno ucciso il Mulin Vecchio. C'era anche quel sergente, sorride e fa vedere con orgoglio la targa dedicata all'ignoto sergente che, rischiando la propria vita, ha salvato decine di persone, lui compreso. Emilio Martini, insieme a suo cugino Emilio Bertocci, ha bloccato nel 2005 la distruzione del monumento che ricorda la strage ed è riuscito a farlo restaurare e a organizzarne una nuova inaugurazione nel 2008. Sui responsabili dell'eccidio non è mai stata fatta luce. Martini spiega che non si è potuto nemmeno accertare la batteria antiaerea alla quale appartenevano i soldati che probabilmente fucilarono i 15 del Mulinaccio. Roma, 11 luglio 2012, pagina 98.